6 di sera.
La situazione resta tesa a Blatten a 3 giorni dalla frana che ha distrutto il villaggio. La montagna ancora si muove, le autorità valesane hanno fatto il punto della situazione poco fa in una conferenza stampa. La meteo è stabile, sta dando una mano e già si inizia a pensare alla ricostruzione. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera, io sono John Robbiani. E oggi in Vallese è atteso anche il consigliere federale Martin Fister per un evento di solidarietà, e anche di questo, di solidarietà, parleremo analizzando quanto sta succedendo. Lo faremo parlando degli aiuti che stanno arrivando da tutta la Svizzera e non solo. Poi andremo negli Stati Uniti per la diatriba tra Donald Trump e il mondo universitario, non solo Harvard. È infatti sempre più difficile ottenere il visto per andare a studiare in America. Noi sentiremo prima la testimonianza di uno studente ticinese in California e poi parleremo della situazione con il nostro corrispondente a Washington. Ma andremo anche a Poschiavo, dove atleti con disabilità provenienti da 7 paesi si sono sfidati per una settimana al Judo Festival, e andremo a Frasco in Val Verzasca alla scoperta di un mulino centenario.
La famiglia di mio nonno ha gestito il mulino per diversi anni, aveva un albergo, era il primo albergo della Valle Verzasca, venivano questi turisti inglesi a vedere la vita della valle che ai loro occhi doveva essere proprio molto primitiva, e hanno annesso poi poco dopo al mulino una centrale elettrica, esattamente 100 anni fa.
La voce di Noè Zardi, co-presidente dell'Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini, in occasione della giornata nazionale ci ha raccontato la storia del mulino Efra, ma anche di altro. Ecco, dunque, tutto è pronto, direi che possiamo iniziare. In apertura ancora la situazione nella Löcental in Vallese, dove tra tante incertezze e pericoli ci si sforza di guardare avanti. Già fra pochi giorni il comune creerà un gruppo di lavoro per valutare la ricostruzione del villaggio di Blatten, travolto mercoledì da un'immensa colata di detriti. Oggi pomeriggio le autorità hanno fatto il punto per la 10ª volta davanti alla stampa. Gianluca Olgiati, quali le novità?
Ma da un lato si è parlato in generale di una situazione leggermente migliorata rispetto a ieri, però gli elementi di novità direi che li ha forniti il sindaco di Blatten, Mattias Belvalt, che fin dal primo giorno non si è stancato di parlare di ricostruzione del villaggio, anche di fronte alla devastazione e all'evidente pericolo che rimane nella zona e che probabilmente rimarrà a lungo. Comunque Belvalt, con la voce rotta dall'emozione, ha annunciato che al più tardi il 12 giugno, dopo un'assemblea comunale, sarà creato ufficialmente un gruppo di lavoro per la ricostruzione della nuova Blatten. Ovviamente ci sono tantissime incognite, ma si vuole cominciare a tracciare una via, a dare un orizzonte temporale, ipotizzare un finanziamento, insomma dare una speranza.
Anche perché, salvo pochissime case rimaste intatte, gli abitanti di Blatten hanno perso tutto. Cosa si sta facendo per loro?
Allora, anche qui il sindaco ha citato 2 cose urgenti per la settimana prossima. La prima, creare un servizio di sostegno per gli abitanti che si ritrovano in difficoltà finanziarie. E la seconda, migliorare la ricerca di un alloggio per gli sfollati. In particolare, secondo il sindaco, non si sono ancora trovati alloggi che diano la garanzia alle famiglie di poter rimanere in affitto almeno 2 o 3 anni.
Tempi lunghi, insomma, la zona del cono detriti rimane inaccessibile, troppo pericolosa, e poi c'è il fiume Lonza che rischia di ingrossarsi. Su questo che novità ci sono?
Ma ci sono alcuni miglioramenti. Prima di tutto il fiume Lonza, che aveva creato un lago a monte, sembra aver trovato una via attraverso il cono di detriti, e questo è positivo, toglie un po' di pressione, il livello del lago è calato, e visto che più sotto è stata aperta una paratoia nella diga di Ferden per far posto all'acqua in arrivo, gli esperti, nella fattispecie Rafael Majorà dell'ufficio pericoli naturali vallesano, ecco, lui ritiene contenuto il pericolo sia per i villaggi sotto Blatten sia per Gampel e Steck sul fondovalle valesano, ma appunto c'è ancora tanta incertezza e rimane pronto un piano d'allerta per evacuare se necessario questi centri abitati, perché va detto da un lato dal Nestorn continua a staccarsi materiale, seppur lentamente, e poi c'è la meteo con temperature alte e temporali in arrivo entro lunedì, ciò che potrebbe ingrossare il fiume. Le simulazioni degli esperti per ora dicono che la situazione dovrebbe reggere, ma sono calcoli e previsioni che vengono continuamente aggiornate.
Gianluca Algiati con gli ultimi aggiornamenti da Blatten. E nella zona disastrata dell'Occidental questa sera tornerà il consigliere federale Martin Pfister, parteciperà a Villera a un evento di solidarietà destinato alla popolazione. Con la sua presenza il ministro della difesa vuole testimoniare la solidarietà del governo e di tutta la Svizzera alla regione colpita, e sono tante le collette partite e le azioni di raccolta di beni destinati agli abitanti di Blatten che hanno perso tutto. Di fronte a questa valanga di aiuti, le autorità continuano a ribadire: più che beni di prima necessità, adesso servono soprattutto soldi. Sentiamo Monica Fornasier.
Con le prime notizie e le prime immagini del disastro si è subito avviata la macchina della solidarietà e della beneficenza. In Vallese sono stati allestiti diversi punti di raccolta di beni materiali per gli abitanti di Blatten, dai vestiti ai giocattoli, dagli articoli per l'igiene personale agli utensili da cucina. Il movimento dell'Esercito della Salvezza ha organizzato ieri sera una raccolta superando ogni aspettativa. Antonin Hub non si aspettava di ricevere in poco tempo tanto materiale, forse anche più di quanto serve ai 300-350 sfollati, ma, assicura, se ne farà comunque buon uso destinandolo ad altre opere benefiche. Da oggi a mercoledì parte un'altra raccolta messa in piede dal servizio antincendio e soccorso di Saint Maurice, per citarne solo alcune. Lo slancio di solidarietà supera anche i confini nazionali. In Francia, Lorette Boisin dell'associazione Lorette è pronta con un carico di beni da trasportare dalla Borgogna. Ci ha colpito molto quanto successo, perché potrebbe capitare anche a noi, ci dice. Il desiderio di aiutare ci ha spinti ad organizzare la colletta. In contatto con la Croce Rossa le è però stato detto di aspettare, almeno finché gli sfollati non troveranno una sistemazione. Contemporaneamente offerte di aiuto ne sono arrivate da vari comuni e da 11 cantoni. Citiamo qui l'esempio di Könitz nel canton Berna. Comune gemellato con Blatten dal 1965, che in passato si è attivato varie volte per aiutare la Löcental dopo episodi di maltempo o valanghe, racconta la sindaca Tania Bauer, con uomini della protezione civile ma anche finanziariamente. Lo ripetevano negli scorsi giorni il sindaco di Blatten e membri del governo vallesano, lo ha ribadito oggi il consigliere di Stato Stéphane Ganzer. A chi vuole aiutare gli abitanti di Blatten chiedo di farlo tramite la catena della solidarietà, che sa farlo in modo professionale. Oggi servono più i soldi che altro. Chi ha perso la casa ha la necessità innanzitutto di prendere in affitto nuovi alloggi prima della ricostruzione. Lo stesso comune di Blatten ha aperto un conto ufficiale per le donazioni in denaro, in attesa di capire quando e quanto la Confederazione sarà disposta a fare. Confederazione che anche oggi è stata fisicamente vicina alla popolazione. Il consigliere federale Martin Pfister è tornato in Vallese. Questa sera parteciperà a un evento di solidarietà nel villaggio di Wieler, a pochi chilometri da Blatten.
E a proposito di frane e smottamenti, pochi giorni fa il municipio di Biasca ha pubblicato una richiesta di credito, oltre 200.000 franchi, per monitorare la frana di Biborgo e gestire il piano di emergenza. Ci siamo chiesti quanto potenzialmente è pericolosa questa frana, quanto è grande, quanto preoccupa gli esperti. Ne ho dunque parlato al telefono con Andrea Pedrazzini, che è geologo cantonale. Queste sono le sue spiegazioni, le sue risposte.
La frana di Biborgo è una frana conosciuta che è monitorata dalla sezione forestale dal 1994. Si tratta di uno scivolamento profondo di un volume complessivo stimato a circa 2 milioni e mezzo di metri cubi. È una frana sostanzialmente che reagisce in modo marcato alle precipitazioni nella parte frontale della frana, mentre invece nella parte posteriore dei movimenti sono più limitati. Viene monitorato dalla sezione forestale e con questo messaggio il comune di Biasca integra il monitoraggio che viene fatto da parte del cantone nel suo piano d'emergenza per garantire eventuali misure organizzative in caso di movimenti più rapidi o particolari danni che dovessero succedere. Per il momento comunque non abbiamo segni di instabilità marcata come per esempio abbiamo avuto in altre parti della Svizzera. Se per caso dovessero esserci delle accelerazioni, c'è tutto un protocollo che permette comunque di mettere in sicurezza le persone in caso di evento.
Perché appunto qui si parla anche di una di costruzione a rischio, di un nucleo a rischio anche.
Esattamente. Il nucleo di Biborgo è proprio situato sulla frana in movimento, nella parte che si muove diciamo un pochettino meno, però comunque in caso di precipitazioni che durano magari anche 2 o 3 settimane di fila, i movimenti accelerano e quindi è necessario predisporre un piano d'emergenza per eventualmente evacuare le persone che si trovassero in zona.
Quindi ecco, è una di quelle zone da tenere sott'occhio, ecco, in Ticino, da parte vostra.
Fa parte della decina di grandi frane che la sezione forestale controlla direttamente e in questo caso abbiamo una collaborazione molto stretta con gli enti locali, perché su questa frana precisa c'è un piano d'emergenza comunale che deve essere messo in atto dal comune con nostra consulenza. Per il momento comunque non abbiamo segni di instabilità marcata come per esempio abbiamo avuto in altre parti della Svizzera.
Ora spostiamoci negli Stati Uniti, dove continua l'offensiva dell'amministrazione Trump contro il sistema accademico e contro alcune tra le più prestigiose università, con Harvard in prima fila. In settimana, ne avevamo parlato anche mercoledì, il Dipartimento di Stato ha ordinato alle ambasciate in tutto il mondo di sospendere il rilascio dei visti a studenti e ricercatori stranieri, controllare i loro social network, uno stop ai nuovi permessi che si combina alla decisione di revocare i visti a studentesse e studenti cinesi che già si trovano negli Stati Uniti. Partiamo allora dall'esperienza di uno studente ticinese in California. Il contributo è di Nicola Luant.
Il nostro interlocutore ci chiede l'anonimato più totale ed è una richiesta che già rivela molto del clima che si respira in ambito accademico statunitense. Camuffiamo così la sua voce.
Io sono completamente a favore della libertà di parola e della libertà di espressione. Chiaramente è qualcosa che pesa questo controllo su quello che uno dice, posta e fa, eccetera, eccetera. D'altro canto però mi chiedo perché complicarsi la vita, mi chiedo paradossalmente perché io adesso mi stia assumendo il rischio di parlare con voi. Se si può evitare un qualsiasi commento negativo di qualsiasi sorta sui social media, lo si fa. All'inizio ci ridevamo sopra, ah sì, vogliono controllare i social media, ma come fai a controllare i social media di decine di migliaia di studenti stranieri? Poi però abbiamo visto studenti perdere il visto a causa del loro sostegno pro-Palestina, che qui è un tema molto, molto forte e sentito dagli studenti. E quindi uno si dice, ok, nonostante uno voglia mostrare appoggio alla causa palestinese, se farlo può comportare delle conseguenze pratiche a livello di vita per noi molto importanti, purtroppo allora è più facile dire, ok, lasciamo le proteste agli studenti americani, noi studenti stranieri cerchiamo di essere apolitici, cerchiamo di essere acritici e fare semplicemente quello che siamo venuti a fare.
Sono parole e atteggiamenti autocensori molto indicativi. La domanda allora è se valga la pena continuare il proprio percorso formativo negli Stati Uniti o se c'è la tentazione di mollare tutto e di fare rientro a casa. Il nostro interlocutore risponde con altri interrogativi rivolti quasi a se stesso.
Vogliamo veramente immischiarci in questo sistema politico? Noi cerchiamo comunque di dare un contributo all'economia in un certo senso, in un certo modo, come studenti, come migranti. Vogliamo veramente dare il nostro contributo in un paese che cerca di metterci i bastoni tra le ruote, che non crea un ambiente favorevole e comodo e che anzi mette tutta questa pressione psicologica sui migranti? È un grande punto di domanda. Alla fine penso che come migranti, come individui, come liberi professionisti e come studenti, noi cerchiamo soprattutto il nostro successo, il nostro benessere economico e psicologico, eccetera, eccetera. Quindi è una scelta molto personale.
Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, uno dei primi terreni di scontro è stato proprio l'ambiente accademico.
Dal punto di vista delle istituzioni accademiche, quello che si è visto è stato lo shock, con il malcontento di professori e studenti, con le università ad offrire servizi di supporto psicologico agli studenti. Mi è capitato di avere lezioni cancellate dal professore per questo trauma che hanno vissuto con questa lezione. Noi eravamo lì, spettatori. Per noi importante era non commentare, non ferire gli animi di nessuno, perché non possiamo capire come una persona si sente quando c'è la massima autorità politica del paese appena eletta che non rispecchia i propri valori in termini politici e di personalità. Però non mi è sembrato che nella fase che ha preceduto l'elezione ci fosse questa gran campagna a favore del Partito Democratico di Kamala Harris. E quindi è stato come dire, ok, prima non sembrava importasse troppo, ma dopo è diventata una situazione di lutto non nazionale, ma lutto statale, se non lutto universitario.
Questa è la testimonianza anonimizzata di uno studente ticinese che abbiamo raggiunto negli Stati Uniti. Lutto universitario, si diceva. E allora chiedo ad Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, perché questo assalto di Donald Trump contro le università?
Ma penso che l'assalto contro il mondo accademico sia espressione della volontà di Donald Trump e degli apostoli dell'ideologia MAGA, Make America Great Again, di esercitare un controllo, diciamo così, totalizzante sulla società americana. In questo senso le università sono considerate come un elemento di resistenza che va, per così dire, addomesticato, un incubatore di idee liberal progressiste, quindi in aperta contrapposizione con le posizioni della Casa Bianca su vari temi, dall'immigrazione, per esempio, alla scienza. In questo senso gli attacchi contro Harvard, la più antica e prestigiosa università americana, sono davvero emblematici perché, pur di imporre il proprio zelo ideologico, l'amministrazione è disposta a sabotare l'eccellenza assoluta del sistema accademico statunitense, un'eccellenza che si deve anche alla capacità di attrarre cervelli da tutto il mondo. Ma sentiamo cosa mi ha detto Vincent Pons, economista francese, professore associato presso la Harvard Business School.
Le message envoyé, tel que moi je le comprends, c'est l'Amérique d'abord.
Il messaggio che si vuole inviare è l'America prima di tutto. America first è un principio che riguarda le questioni economiche e commerciali, ma che si applica anche al settore degli studi. Ho la sensazione che, attaccando così duramente Harvard, l'amministrazione voglia mandare un segnale a tutte le altre università, ovvero fate attenzione, se non soddisfate le nostre richieste, domani questo potrebbe succedere anche a voi.
Fate attenzione, se vous ne vous pliez pas à toutes nos demandes, ça pourrait vous arriver à vous demain.
In gioco dunque, in questo braccio di ferro tra amministrazione Trump e Harvard, ci sono quindi l'autonomia, l'indipendenza di tutto il sistema universitario negli Stati Uniti.
Andrea, alcuni atenei come la Columbia University di New York hanno ceduto e hanno già fatto concessioni ai diktat della Casa Bianca, altre università come Harvard hanno invece scelto la strada della resistenza e delle cause legali. Come andrà a finire questo braccio di ferro e cosa ci dice tutta questa situazione sullo stato di salute della democrazia americana?
Bisogna dire che in assenza di un vero contrappeso politico, fin qui il ruolo più efficace nel contenere o perlomeno nell'arginare le spinte dell'amministrazione è stato assunto dal potere giudiziario, come d'altronde prevede la Costituzione degli Stati Uniti. Faccio un esempio. Giovedì scorso un giudice del Massachusetts ha sospeso, pur se soltanto temporaneamente, il divieto imposto a Harvard di arruolare studenti stranieri, una decisione che ha provocato la reazione stizzita della Casa Bianca. Il mio interlocutore Vincent Pons della Harvard Business School parla apertamente di un deterioramento della democrazia, l'inizio di una deriva forse ancora più pericolosa.
Moi, ce qui me frappe pour avoir étudié les systèmes démocratiques dans le monde entier, c'est...
Ciò che mi colpisce, avendo studiato i sistemi democratici in tutto il mondo, è che molto spesso, quando si ha una deriva autocratica, tra i primi bersagli ci sono proprio le università. Sono le università che vengono chiuse. In un certo senso siamo di fronte a un repertorio classico delle svolte verso l'autoritarismo, in cui ad essere attaccata è la produzione del sapere. Questi attacchi rivolti ad Harvard sono quindi un assalto a tutte le conquiste democratiche, la libertà di parola e l'autonomia universitaria.
Il y a des attaques qui concernent la liberté de parole et la liberté académique.
Ecco allora che in gioco in questo braccio di ferro tra Trump e mondo universitario c'è davvero molto di più del semplice principio della libertà accademica.
Andrea Vosti da Washington. Cambiamo tema ora e spostiamoci a Poschiavo, nei Grigioni, perché con le gare disputate stamattina e le premiazioni si è conclusa la settimana del Judo Festival, evento internazionale a cui hanno preso parte atleti con disabilità provenienti da 7 paesi europei. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha sì una valenza sportiva ma soprattutto sociale. Ce ne parla Antonia Marsetti.
1, 2, 3. L'istruttore dà indicazioni precise e al 3 gli atleti lasciano la presa dell'avversario per cadere rotolando sul tatami. 1, 2, 3 volte, perché cadere per il judo, che è la via della cedevolezza, non è un'opzione. E il Judo Festival, che si è concluso oggi a Poschiavo, ha ripercorso tutti i valori che questa disciplina insegna ad ogni età.
Sono cintura mezza gialla. Mi piace il judo perché mi piacciono le arti marziali.
Io voglio andare fino nera.
E sì, è divertente. Più bello che stare sempre con le stesse persone a fare sempre le stesse cose.
Julian, Nicola, Loris. 3 cinture, 3 mondi diversi, 3 dei 65 atleti che hanno preso parte all'evento internazionale che per la seconda volta dopo l'esordio nel 2022 ha fatto tappa a sud del Bernina. Alcuni atleti erano alle prime armi, altri invece sfoggiavano le medaglie olimpiche vinte agli Special Games di Berlino nel 2023.
3, 2, 1, 3.
Sono state giornate intense a Poschiavo, gite e incontri in palestra per gli atleti, ore di lavoro per decine di volontari, sugli spalti, genitori attenti ed orgogliosi.
Sono qua come papà di 2 bambini di 12 e 8 anni. Per loro è un'esperienza interessantissima, importante.
Vediamo tanti ragazzi, sono 65 atleti, poi ci sono gli allenatori, ci sono gli accompagnatori, ci siete voi genitori. Alla fine, oltre i volontari, parliamo di 200 persone, una bella famiglia.
È una bella grande famiglia, sì. Tanti valori molto importanti, bello, molto bello, sì.
Ma non per tutti è stato facile. Molti indossavano il cordino con i girasoli. Chi lo porta può avere a che fare con disabilità nascoste e invita gli altri ad avere pazienza.
La prima volta che partecipiamo a un evento del genere sono preoccupata.
Diverse infatti le disabilità intellettive presenti, come ci conferma Fabio Ciceri, istruttore e presidente Judo per Tutti Ticino.
Abbiamo dei bambini down, dei bambini autistici, abbiamo bambini disprassici, abbiamo diverse tipologie che si incontrano, quindi deve esserci anche un'attenzione molto importante da parte del coach.
Ma perché il Judo Festival ha messo radici a sud del Bernina?
And here in Poschiavo we have everything we like to show our guests.
A Poschiavo c'è tutto quello che ci piace mostrare ai nostri ospiti, la natura, il villaggio, i suoi abitanti, quindi questo è il miglior posto in cui stare per il Judo Festival, dice Cecily Evenbly, che con il marito Mario Bontognali, cognome che tradisce le origini poschiavine, è colonna portante di Swiss Adaptive Judo Association, cuore e mente di questo evento, nato in collaborazione con la Federazione Svizzera di Judo e Jiu-Jitsu, che con i suoi 48.000 tesserati è una delle più grandi associazioni sportive della Svizzera.
Okay, see you outside. Outside for the picture.
Nei giorni dopo l'ascensione si celebra la giornata svizzera dei mulini, che è giunta alla sua 25esima edizione. Sono più di 130 gli impianti in tutta la nazione ad aver aperto le loro porte per far conoscere la loro storia, il loro funzionamento, le loro caratteristiche. Noi abbiamo scelto di visitarne uno in Valle Verzasca, il mulino Efra, che 100 anni fa iniziò a produrre energia idroelettrica. Quella di questo mulino è però anche una storia di famiglia.
Il mulino è stato costruito nel 1880 e pochi anni dopo è stato preso dal nonno di mio nonno, e la famiglia di mio nonno ha gestito il mulino poi per diversi anni, aveva un albergo, era l'unico e il primo albergo della Valle Verzasca. Venivano questi turisti inglesi a vedere la vita della valle, che ai loro occhi doveva essere proprio molto primitiva, e hanno annesso poi poco dopo al mulino una centrale elettrica, esattamente 100 anni fa. Questa centrale elettrica faceva la luce per l'albergo, per frasche, per sonagli. Era la prima corrente elettrica della Valle Verzasca. Poi niente, il mulino è rimasto in funzione, è stato poi chiuso nel 1951, che è stato un po' un annus horribilis. Qui in Valle Verzasca è venuta una valanga che ha distrutto quasi completamente il paese di Frasco. Poi ci sono state diverse piene, quindi tanti muli, non solo il mulino di Frasco, hanno chiuso nel 1951. Poi grazie al museo di Valle Verzasca il mulino è stato prima recuperato, poi solo nel 2008-2009, grazie a mio nonno, è stato rimesso veramente in funzione. E io ai tempi ero piccolino, avevo 12-13 anni, seguendo il nonno il sabato venivo da Lugano e assieme abbiamo proprio reimparato il mestiere del mugnaio.
La storia del mulino è di Frasco, dalle parole di Noè Zardi, che è anche co-presidente dell'associazione svizzera Amici dei Mulini. In Svizzera rimangono circa 300 mulini storici, una trentina in Ticino. In Valle Verzasca si è recata per noi Pervin Cavacioglu.
Il mulino si trova proprio dove la strada fa una curva, è una casettina con una facciata rosa e un'insegna antica con scritto mulino. Mentre ci avviciniamo alla nostra destra vediamo una cappelletta e davanti una bancarella con i prodotti del mulino Efra.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi interessa la farina, è l'ultima.
No, è Efra.
Avete di più? Sì. Farina per polenta.
Ci avviciniamo al mulino e è impossibile non notare la bellezza e la potenza della cascata proprio dietro il mulino. C'è già un bel via vai, ci sono un po' di persone fuori.
Buongiorno.
Due piccoli locali. Nel primo c'è un signore che sta preparando il pane che verrà cotto nel forno che troviamo alla nostra sinistra. Nel secondo locale, alla nostra destra, vediamo i macchinari che stanno macinando e Noè Zardi che dà qualche spiegazione a due visitatori.
Poi qui arriva la farina, no?
Usciamo e lo ritroviamo poco dopo. Noè Zardi, quando c'è da restaurare, rinnovare un mulino, è comunque importante avere il sostegno, diciamo, dei privati, parlo a livello finanziario, però anche il sostegno dell'ente pubblico. C'è questo sostegno?
Sì, allora, varia molto. Il Ticino è un cantone turistico, quindi in Ticino c'è abbastanza fermento nel restaurare mulini, eccetera, eccetera. In Svizzera interna c'è un discorso più, diciamo, quasi etnografico legato ai mulini, diciamo più da privati. Quello che però è importante, ed è lì forse che la nostra associazione è veramente importante, è un discorso quasi scientifico. Un mulino in quanto tale, per rimetterlo in funzione, giusto per farlo funzionare come macchietta storica, a mio avviso ha poco senso. Noi abbiamo anche dei corsi per diventare mugnai di mulini storici, abbiamo un sacco di documentazione, c'è un archivio, pezzi di ricambio, macine, sassi, insomma è un po' una piattaforma di scambio anche scientifico proprio. Nonno!
Guglielmo Ferrini, sì. Lei è il mugnaio. Ha rilevato questo mulino nel 2008, giusto?
Sì.
Perché l'ha fatto?
Per la figlia. E in quel momento lì ha preso in mano un museo da Valle Verzasca. Abbiamo fare una buona azione.
Ma in Ticino, fra mugnai, vi conoscete un
sì,
po'?
Sì, specialmente con quella di Bruzzella o gli altri che ci sono in giro. Più o meno ci siamo visti almeno una volta a raccontare i nostri problemi.
Ma voi siete qua per aspettare il pane?
Sì, la prima volta che lo prendo.
Quanto manca questo pane? Pronto?
10 minuti.
E c'è la fila fuori?
Qui è richiesto tutto, tutto, anche il mugnaio, il fornaio.
Lasciamo Frasco portando con noi i sorrisi delle persone che hanno vissuto oggi e nel tempo la storia del mulino Efra.
E su questa storia dalla Valle Verzasca chiudiamo 6 di sera preparata insieme a Giuseppe Limoncello. Dopo lo sport c'è il magazine culturale. Angelica Arbasini ci porterà tra le altre cose a Balerna, alla Sala del Torchio per la mostra di Michele Vescovi. Da parte mia è davvero tutto. A domani.